sia lodato Gesù Cristo. Carissimi fratelli e sorelle, questa celebrazione solenne della Passione ci mette nel cuore del Triduo Pasquale. Ed è una celebrazione che si staglia in tre parti, si distende in tre parti. La prima, quella che stiamo vivendo, la liturgia della parola, che si concluderà con la preghiera universale dei fedeli, in cui pregheremo, invocheremo misericordia, pace per ogni uomo che vive, credente o non credente. Liturgia della parola che ha il suo punto centrale nella passione che abbiamo appena ascoltato, in cui abbiamo non semplicemente ascoltato ma vissuto con Lui in questa celebrazione la sua passione. Passione d'amore per il Padre, passione d'amore per l'umanità. Poi ci sarà la seconda parte di questa celebrazione in cui verrà portata una croce velata, che sarà, il cui velo sarà tolto gradualmente, in tre volte, in cui il sacerdote dirà: ecco il legno della croce sul quale è stato appeso il Cristo, il Salvatore del mondo. E questo svelarsi graduale della croce ha un riscontro profondo nel mistero della salvezza, in cui questo mistero della croce, che è la rivelazione dell'amore più grande del Padre, del Figlio, dello Spirito, si è gradualmente realizzata. Per cui abbiamo nel Vecchio Testamento una prefigurazione della croce, e i padri hanno letto nei vari episodi del Vecchio Testamento varie figure che lontanamente anticipavano, prefiguravano la croce: l'albero della vita nel paradiso, l'arca di Noè, il legno dell'arca che salva, quel bastone che, battuto sulla roccia, faceva scaturire l'acqua per dissetare il popolo nel deserto. Ma direi soprattutto la più bella, la più piena, la più ricca, la più pregnante prefigurazione della croce è quell'asta a cui Mosè aveva appeso quel serpente di bronzo, che, guardato da coloro che venivano morsicati dai serpenti velenosi, li guariva. Pensiamo all'intensità di quello sguardo degli ebrei morsicati dai serpenti. Io vengo da una terra d'Africa, la Somalia, dove ricordo c'era il terrore di un tipo di serpente che chiamavano sette passi, perché dicevano che se ti mordeva quel serpente avevi tempo di fare sette passi e poi morivi. Voi pensate, quelle persone nel deserto, che erano state morsicate dai serpenti, come guardavano quell'asta su cui c'era appeso quel serpente di bronzo? Con quale intensità di speranza, di confidenza, di fiducia nel loro sangue scorreva la morte. E io mi chiedo: ma con che intensità di amore io guardo il mio Gesù appeso a una croce, non un serpente di bronzo, Dio umanato per me, che muore per me, che mi dona la vita, che mi fa risorgere dai miei mali, che mi guarisce da tutte le malattie spirituali? Con quale intensità di amore lo guardo? E se l'intensità di amore con cui veniva guardato il serpente di bronzo fosse più profonda, fosse più alta, di quella con la quale guardo io il mio Gesù, ho da vergognarmi profondamente, perché quelli venivano salvati da una morte temporale che poi avrebbero comunque abbracciato, perché la morte è inevitabile. Ma lui, Gesù, si salva dalla morte eterna e ci dona la vita eterna. E allora, se non lo guardiamo con intensità di amore, è solo perché abbiamo bisogno di un profondo rinnovamento nella fede, nella speranza, nella carità. È una più profonda consapevolezza di quel veneno che scorre nel mio sangue, che è il peccato. Ed è la mancanza di consapevolezza di questo veleno che mi fa guardare il crocifisso distrattamente, che mi fa elevare a lui preghiere tiepide e non fervorose. Il mistero della croce che poi, prefigurato nel Vecchio Testamento, si è rivelato, si è svelato nella pienezza dei tempi. Quando? Quando il Figlio di Dio ha preso un corpo. Ha preso un corpo per morire. Ha preso un corpo per fare quello che da Dio non poteva fare. Soffrire e morire sono due cose che sono assolutamente contrarie al possesso della divinità di cui lui era possessore, ma si è spogliato della sua divinità, ha preso un corpo per poter soffrire e morire per me, poter soffrire e morire per me. Vedete, ogni bambino che nasce a questo mondo nasce per vivere. La sofferenza, la morte, la incontra inevitabilmente, ma la vorrebbe scansare. Nessuno nasce per soffrire. Lui sì, lui è nato per soffrire, per volontà di amore, volontà divina, di amore suprema. Nasce per soffrire. E questo desiderio di sofferenza, che è un desiderio di amore strepitoso, lo ha consumato dall'Annunciazione alla croce. E traspare qua e là, traspare quando Maria lo mette su quella mangiatoia, quella paglia che lo punge. Già è una prefigurazione, è un anticipo di quei piedi che non cederanno un giorno adulto a quel legno della croce. Ma ecco, il Signore manifesta in pienezza questo desiderio che lo ha consumato lì poco prima della Pasqua, quando dirà apertamente ai suoi discepoli: ho desiderato ardentemente di mangiare questa Pasqua con voi prima che io abbia a patire per voi. Un desiderio che lo ha consumato, un desiderio di amore, la cui consumazione l'abbiamo appena ascoltata, l'abbiamo appena vissuta. Si consegna agli aguzzini, si consegna agli sputi, si consegna agli schiaffi, si consegna all'umiliazione. Viene denudato, sputacchiato, deriso, sbeffeggiato davanti a sua madre. Viene inchiodato e muore dissanguato d'amore. E non contento vuole che il suo corpo morto venga trafitto dalla mancia perché ne scaturisca l'ultima goccia di acqua, di sangue. Torrente che salva, redime e dà vita all'umanità. E lì c'è la rivelazione piena di quel volto misericordioso del Padre, sì, perché innanzitutto, e mai dobbiamo dimenticarcelo, innanzitutto Gesù va alla croce per amore del Padre, e lo dirà. Poco prima di uscire dal cenacolo, dirà ai suoi apostoli: alzatevi, orsù, andiamo via, perché bisogna che il mondo sappia che io amo il Padre e faccio sempre quello che Lui mi dice.
È per amore del Padre che va sulla croce.
Ed è nell'amore del Padre che manifesta il suo amore per noi.
Amore infinito, ineffabile. E lì, sulla croce, il mistero viene celebrato in quel sangue che esce dal suo corpo, da tutti i pori, che è segno di quell'amore immenso, quell'amore infinito, quell'amore ineffabile, quell'amore forte, quell'amore tenero, che lo ha tenuto lì, attaccato a quella croce, perché non furono i chiodi a impedire che scendesse, ma quell'amore potente con cui ha inondato il mondo con la sua passione e morte.
Mistero prefigurato nell'Antico Testamento, mistero realizzato nella pienezza dei tempi, mistero celebrato nel tempo della Chiesa,
celebrato nei sacramenti. Cosa sono i sacramenti se non rendere attuale nel nostro oggi quel mistero di morte e risurrezione con cui siamo salvati?
E in ogni sacramento attingiamo amore, attingiamo luce, attingiamo grazia, attingiamo vita, attingiamo gioia
da quel mistero che è tutto per noi, è tutto nostro, per la nostra gioia, per la nostra felicità, per la nostra vita. Ma questo mistero della croce, che ha avuto il suo graduale svelarsi nel tempo della salvezza, ha anche un graduale svelarsi nella storia piccola della mia vita, della mia persona, della mia anima, della mia esistenza, dove ciascuno di noi vive un graduale svelarsi di Dio e quindi del mistero con cui Dio ci salva, che è il mistero dell'amore più grande. E allora c'è nella nostra vita, c'è un primo grado dello svelarsi di Dio. Qual è questo primo grado? Ve lo ricordate quel giorno in cui avete detto: basta con il peccato, Dio non se lo merita di essere offeso da me. Non voglio peccare più. Voglio mettermi di impegno perché il peccato sia estromesso dalla mia vita. La virtù della giustizia, che mi ha fatto rendere conto dei miei sbagli, dell'onore che ho sottratto a Dio con i miei peccati e della necessità di operare il bene, perché non è giusto operare il male. Ve lo ricordate quel giorno che avete detto no definitivamente al peccato? Nella storia della vostra vita, nella storia della mia vita, ho detto basta al peccato, almeno al peccato grave. E lì è stato il primo svelarsi del mistero della croce. Perché? Perché basta al peccato cosa significa? Impegno, lotta, sforza, sacrificio contro le mie passioni, contro il mio egoismo, contro la mia vanità, contro la mia superbia. Impegno, sforzo, lotta, croce. Rinnega te stesso. E quando nel mio cammino mi sono assestato nella vita di grazia, quando il peccato mortale non mi ha allettato più, quando mi sono sentito forte, e allora ecco lo svelarsi a me del volto dolce, tenero, mite, buono di Gesù, che mi dice: impara da me che sono mite e umile di cuore, impara da me. Ve lo ricordate quel giorno in cui siete stati affascinati da Gesù mite e umile di cuore? Ve lo ricordate quel giorno in cui Gesù vi ha conquistato il cuore? Avete detto: basta con la superbia, voglio impegnarmi a essere umile, a essere piccolo, perché Gesù l'ha detto: se non divento piccolo, se non divento bambino, non entrerò nel regno dei cieli. E allora ecco, affascinati dall'umiltà, da questo volto gioioso, mite, buono di Gesù, ci siamo impegnati a seguirlo nel cammino che lui ci ha tracciato nel Vangelo, e si è rivelato a noi il mistero della croce sotto un altro aspetto. Quel rinnega te stesso, che prima voleva dire sii forte contro il peccato, adesso vuol dire umiliati. Umiliati, perché lui si è umiliato per te. Non cercare le grandi cose, sii sobrio, sii modesto, sii mite, sii buono. E tutto questo non può richiedere che sforzo per piegare la nostra superbia, per piegare noi stessi. Tutto questo è croce, rivelazione della croce nella mia vita. Ma non è ancora compiuta la rivelazione della croce. Il Padre ci rivela la giustizia, il Figlio ci rivela l'umiltà. Occorre l'amore, occorre lo Spirito Santo, occorre che l'amore del Padre e del Figlio venga riversato nei nostri cuori, feriti dalla sua passione, toccati dalla sua passione, inteneriti i nostri cuori da un Dio che muore per me. Allora lo Spirito Santo può riversare nei nostri cuori l'amore. E allora siamo rimasti affascinati, conquistati, non più dalla giustizia, non più dall'umiltà, ma dall'obbedienza. L'obbedienza fino alla fine di questo uomo Dio che si assoggetta a tutto, anche ai chiodi e agli sputi, per amore del Padre a cui è obbediente. E allora ecco la rivelazione piena dell'amore che mi apre alla comprensione del mistero della croce realizzato nella mia vita e fa sì che io non scappi più di fronte a quelle circostanze che mi inchiodino. E fa sì che io non divenga più sconcertato, rimanga più perplesso di fronte a quelle croci di cui lui, il Padre, ha condito la mia vita perché io avessi delle occasioni di amare come l'ha avuto il suo Figlio. E non succeda più che io rinneghi la mia croce e mi trovi infedele ai doveri della mia croce. Perché? Perché ho scoperto l'amore. Perché ho vissuto l'amore. Perché ho toccato l'amore. Ed è, carissimi fratelli e sorelle, questo amore che noi dobbiamo chiedere, realizzando poi, attualizzando poi la terza parte di questa celebrazione, quando verrà portata l'Eucaristia, quel corpo immolato per me, quel corpo donato per me, quel sangue versato per me che mi viene consegnato dalla Chiesa, perché io viva d'amore, perché io faccia tutto con amore, nell'amore e per amore. E fuori da questo significato non ha senso nessuna comunione eucaristica che noi facciamo. È un gesto senza senso. Quella comunione che io faccio fuori di questo vivere con l'amore, per l'amore e nell'amore. Ed è questa la grazia che vogliamo chiedere a colei che, quando questo amore sprizzava come sangue da tutti i pori del corpo di suo Figlio maciullato, e stava lì, ferita profondamente nell'anima, dove moriva con lui e si donava con lui per la salvezza nostra e ci riceveva come figli, perché fossimo redenti e fatti nuovi da quel sangue che per primo su di lei scendeva. Ecco, chiediamo a lei che ci ottenga di vivere questa terza parte della nostra liturgia solenne di questa sera in questo amore, perché in questo amore si consumi tutta la nostra vita. Amo.